Ringrazio di cuore il professor Battistin per la lezione, perché che abbiamo ascoltato, che ho ascoltato con vivo interesse, anche perché brani che lei ha citato non li conoscevo neppure, proprio vista l'insistenza sul fatto che Agostino ha scritto una molteplicità così grande di cose su tante cose. Ma io vorrei solo fare un'osservazione, riprendendo il filo conduttore, mi sembra, delle sue riflessioni su Sant'Agostino, ed è il valore della corporeità. E vorrei fare questa osservazione. Agostino, il valore della corporeità, certamente lo ha percepito proprio per la sua lealtà nei confronti dei dati di fatto che la ragione riconosce, ma è stato aiutato a valorizzare la corporeità proprio dal suo cammino cristiano. Proprio il cammino cristiano di Agostino gli ha permesso, per esempio, la lettura della Bibbia, gli ha permesso di superare quel neoplatonismo, quel platonismo in cui era stato formato per anni. E gli ha permesso proprio la fede cristiana, gli ha permesso di valorizzare tutte la corporeità e le istanze positive della corporeità. Ecco, il primo petitus, che Agostino dice proprio essere la voce più grande dell'uomo, è l'appetitus alla salus, è l'appetito alla salute, è l'appetito al non morire, perché la morte è realmente per Agostino, è qui proprio come cristiano, proprio perché la morte è conseguenza del peccato originale, insomma, è veramente qualcosa contro la natura dell'uomo, è il nemico primo della natura dell'uomo. Vorrei fare un'altra osservazione sulla pedagogia di Agostino. Agostino certamente valorizza la pedagogia, diciamo così, della tradizione filosofica romana. E la valorizza in molti suoi aspetti, come è stato anche accennato. Agostino, secondo me, proprio perché cristiano, suggerisce di fronte alle dinamiche pedagogiche, suggerisce, secondo me, l'intuizione che credo in qualche modo è propria della fede cristiana. Io mi permetto di esprimere questa intuizione leggendo il tema che una bambina di terza media ha fatto in questo mese e che mi è stato così fatto vedere. Questo era un tema sulla libertà e questa bambina finisce così questo tema sulla libertà. Prima di Natale sono stato ad una meditazione, appunto sul Natale, tenuta presso la Basilica di Sant'Antonio da Don Giacomo, una meditazione che ho fatto in Basilica, e mi ha colpito l'osservazione che ha fatto che la nascita di Gesù è stata per la Madonna e San Giuseppe il paradiso in terra, tanto era la loro felicità. E qui è il dato, diciamo così, di fede, ma poi è l'osservazione che viene dopo, che mi ha sorpreso, anche perché non è stato immediatamente quello che io ho indicato, è qualcosa che ha colto una profondità che neppure io avevo suggerito. Ecco, questo lo chiedo anche per me, certa che questa felicità mi rende libera. Ecco, questo rapporto tra libertà e felicità credo che sia proprio del cristianesimo. Perché per la pedagogia umana il rapporto è tra verità e libertà. E tutti parlano di questo rapporto tra verità e libertà. Agostino intuisce che non basta questo rapporto. Agostino intuisce che se la verità non rende lieto il cuore, uno non si muove. E questo lo intuisce perché è cristiano. Questa bambina ha intuito che per essere liberi bisogna essere contenti, che la libertà è data dalla felicità. E secondo me questa è l'intuizione di Agostino. Liber quia libens, questa coincidenza tra la libertà e il piacere, è l'intuizione cristiana di Agostino. Ed è in fondo, ed è proprio per questa coincidenza che Agostino combatte il pelagianesimo. Perché il pelagianesimo è una sottolineatura della verità a prescindere dall'attrattiva della grazia. Agostino si accorge che la verità senza l'attrattiva, se la verità non diletta, uno non si muove. La verità può essere evidente, ma se non diletta il cuore, se non rende lieto il cuore, se non attira come piacere, proprio come piacere, perché la delectatio è piacere, se non attira come piacere, la verità non muove. Questa osservazione di questa bambina in questo tema mi sembra che ha toccato, non credo che l'abbia fatto perché conosca Agostino, l'ha fatto semplicemente perché è un livello umano che la fede cristiana, come dire, accoglie totalmente e a cui dà risposta. Questa felicità mi rende libera. È la felicità, è l'attrattiva della felicità che rende libera. Questo si potrebbe da questo punto di vista vedere e leggere anche le frasi di Gesù sulla verità che rende liberi, ma sulla verità che è il Figlio che rende liberi, che non è la verità astratta, ma è la verità di una presenza in cui verità e grazia, è pienezza di verità e grazia, è verità e attrattiva insieme. Ho detto queste cose perché colpisce che una bambina possa intuire un livello dell'umano, di attesa dell'umano, e possa intuire nella semplicità dell'esperienza cristiana la risposta a questa attesa che magari grandi filosofi arrivano alla soglia e non intuiscono. Adesso oggi il tema, possiamo dire così, il contenuto delle lezioni di oggi, stiamo parlando del tempo della Chiesa, può essere riassunto così. I brani che oggi leggeremo sono tratti tutti dalla polemica antidonatista. Faccio un brevissimo accenno storico. Il donatismo era un grande scisma, una grande chiesa nell'Africa precedente ad Agostino e che ha accompagnato tutto il periodo della vita di Agostino. Uno scisma che nasce a Cartagine, che nasce non immediatamente da Donato, dal vescovo Donato, ma Donato ne è il suo rappresentante. Uno scisma che si rifà alla grande tradizione cristiana dell'Africa cristiana, quindi che si rifà a Cipriano che anche al grande vescovo e martire Cipriano, che Agostino stesso riconosce insieme a Sant'Ambrogio come suo maestro nella fede, e che questo scisma oppone durante la vita di Agostino circa 400 vescovi ai 400 vescovi della Chiesa Cattolica. Era, anzi, in certi momenti forse i vescovi che seguivano lo scisma di Donato erano superiori ai vescovi della Chiesa Cattolica. La polemica di Agostino con i donatisti ha un valore anche a livello, diciamo così, politico. Agostino si è sempre opposto che proprio come suo pensiero personale e anche nelle conferenze, negli incontri con gli altri colleghi vescovi, ha sostenuto questa posizione, si è sempre opposto a usare l'intervento dell'autorità civile per ricondurre i donatisti all'unità della Chiesa, anche se il potere civile imperiale alcune volte tentava questo. Agostino ha dovuto accettare l'intervento civile quando nella Chiesa, diciamo così, donatista si sono formate degli elementi terroristici, tant'è vero che padre Lombardi, che è lo studioso di Agostino che ha studiato queste opere, in un'intervista molto bella a 30 giorni intitola questa intervista "Terroristi del IV secolo", perché a un certo momento i donatisti assalivano anche le comunità cattoliche, uccidendo anche vescovi. Allora Agostino, anche se contro posizione ideale, però accetta l'intervento dell'autorità civile. Ma in una parola, qual era il punto, qual era la diversità tra questa grande comunità cristiana con i sacramenti, con la stessa fede, ripeto, con la devozione a Cipriano, vescovo e martire di Cartagine, qual era secondo me la diversità? La diversità era che l'orizzonte dei donatisti era la Chiesa, l'orizzonte di Agostino è Gesù Cristo. E questo, secondo me, Madec dice la diversità in questa riassume tutta la diversità tra i donatisti e Agostino in questa espressione. Agostino pone l'onore di Cristo nella sua Chiesa. L'onore di Cristo nella sua Chiesa. L'orizzonte per i donatisti era la Chiesa. La Chiesa, quindi, la loro comunità. L'orizzonte di Agostino era la presenza di Gesù Cristo. Adesso leggo alcuni brani proprio per tradurre, per tentare di suggerire non solo con le parole, ma anche qui l'osservazione del professore prima, rapporto parole-segno era stupenda, ma suggerire con delle immagini, ecco, attraverso delle immagini suggerire che cosa ho inteso dire. Leggiamo il primo brano, il De Battismo contra, sono quasi tutti presi da quest'opera, il De Battismo contra Donatistas. Non est autem aqua profana ed ultera, super quam nomen Dei invocatur, etiam si a profanis et adulteris invocetur. L'acqua non è profana, profana vuol dire fuori del tempio, non santa, l'acqua non è non santa e adultera sulla quale viene invocato il nome di Dio, l'acqua del battesimo, anche se viene invocato il nome da profani e da adulteri. L'acqua non è profana e adultera, l'acqua del battesimo. Quia nec ipsa creatura, nec ipsum nomen adulterum est. Qui è molto bello. Perché la creazione è buona. Questo, anche l'altra volta abbiamo insistito su questo fatto. Omnis creatura bona, dice San Paolo. Perché l'acqua in quanto creatura è bene. L'acqua in quanto creatura è bene. Qui mi rifaccio alle osservazioni precedenti. Il corpo è bene. Il corpo, ogni aspetto della creazione, anche tutti gli aspetti della corporeità sono bene. Quia nec ipsa creatura, nec ipsum nomen adulterum est. Né la creatura, l'acqua, né il nome che viene invocato è adultero. Battismus vero Christi. Qui è tutta la posizione di Agostino. È il battesimo di Cristo. Battismus vero Christi. Il battesimo di Cristo non solo, e questo anche i donatisti lo ammettevano, non solo perché è istituito da Cristo, non solo